Sanità in forma. Un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRT, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Sanità in forma, buona giornata da Massimo Tadorni.
Buona giornata da Luisa Allera.
Diamo immediatamente qualche riferimento per entrare in contatto con noi.
Sì, potete farlo attraverso la casella vocale 011 770 1264 oppure attraverso il sito internet www.regione.piemonte.it/sanità oppure potete trovare altre news sul televideo regionale di Rai 3 alla pagina 573 fino alla 578.
E oggi ci occupiamo di infertilità, quali le cause, gli esami diagnostici da effettuare e anche di PMA, che sono le tecniche di procreazione medicalmente assistita. La faremo con la dottoressa Clementina Peris, responsabile della struttura complessa di ginecologia dell'ospedale Sant'Anna di Torino, e con il dottor Marco Manenti, andrologo della struttura complessa di ginecologia endocrinologica dell'ospedale Sant'Anna di Torino.
Ma prima di dare la parola agli ospiti, scusate.
Prego.
Sentiamo la scheda.
In tutti i paesi industrializzati la fertilità è in calo costante e in Italia ogni anno circa 60.000 coppie si rivolgono ai metodi di procreazione assistita per diventare genitori. In alcuni casi può bastare una stimolazione ormonale per aiutare la donna a ovulare, in altri diventa indispensabile fecondare artificialmente l'ovulo a causa di una scarsa vitalità degli spermatozoi. Ma attenzione, non sempre questi metodi hanno successo. Dopo aver deciso di cercare un figlio in provetta, si tratta di scegliere il centro a cui rivolgersi, pubblico o privato. Nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale il trattamento può costare da 150 a 1000 euro, ma è gratuito se si è esenti dal ticket. E i tempi di attesa sono piuttosto lunghi, anche di un anno. Nel privato, invece, le liste di attesa sono di circa un mese, ma si può spendere da 3000 a 5000 euro.
Sanità in forma.
Diamo immediatamente il benvenuto ai nostri ospiti, alla dottoressa Peris e al dottor Manenti. Allora, cominciamo immediatamente, dottoressa Peris, che cos'è, come si può definire l'infertilità?
Buongiorno a tutti. L'infertilità si può definire come l'incapacità di ottenere una gravidanza, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro 2 anni di rapporti liberi. Attualmente, data l'età via via maggiore in cui le donne in tutto il mondo occidentale cercano una gravidanza, si è posto questo limite a 1 anno di rapporti liberi. E oggi si identificano questi rapporti liberi non solo detti così, ma concentrati in età, in epoca fertile.
Cioè
i giorni in cui la donna matura, giunge alla maturazione l'uovo che quindi può essere fecondato, giorni che si stimano essere dell'ordine di 4-5 nell'arco di un ciclo mestruale.
Quindi a metà mese più o meno.
Teoricamente, perché dipende da quando la donna ovula.
Quando è che una coppia si può definire non fertile, infertile?
Nei casi la percentuale la possiamo stimare dell'ordine del 15% delle coppie.
Dottor Manenti, le cause dell'infertilità maschile, le più diffuse, quali sono?
Buongiorno a tutti. Ma le cause dell'infertilità maschile, tra le più frequenti sicuramente abbiamo una testicolopatia primitiva, cioè il testicolo purtroppo non si sviluppa in maniera adeguata, non raggiunge il volume che normalmente è tra i 15 e i 25 millilitri, per cui di solito è più piccolo, e un testicolo più piccolo purtroppo produce meno spermatozoi e purtroppo spermatozoi anche meno belli dal punto di vista morfologico e meno mobili. Un'altra causa molto frequente è il varicocele. Il varicocele sono praticamente delle vene dilatate, delle vene varicose che sono presenti a livello del testicolo, soprattutto il testicolo sinistro. Il testicolo è posto al di fuori del corpo per funzionare bene a 34 gradi, cioè al di sotto della temperatura corporea. Con il varicocele il testicolo funziona nuovamente a 37 gradi, per cui si ha un difetto di produzione di spermatozoi. E poi ovviamente le infezioni, e soprattutto le infezioni sessualmente trasmesse, che coinvolgono più o meno il 20% dei problemi di infertilità. Purtroppo abbiamo ancora un 20% di diagnosi non attuabili, cioè fertilità cosiddetta idiopatica, perché praticamente anche con degli accertamenti non riusciamo poi a capire la causa.
Dottoressa Peris, quanto tempo si deve attendere prima di fare degli accertamenti?
E allora, come detto, c'è già incertezza a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Noi consigliamo le coppie, che generalmente in media, per quanto riguarda la media italiana, effettuano trattamenti di anche di secondo livello di procreazione medicalmente assistita intorno ai 35 anni, consigliamo dunque le coppie di aspettare un anno, ma certamente se sono già evidenti dei fattori, la coppia deve venire subito appena cerca la gravidanza, perché è ovvio che se la signora non mestrua ha bisogno di accertare la ragione per cui non mestrua per poter ottenere la gravidanza. Quindi in caso di fattori noti o problemi andrologici, come ha detto il dottor Manenti, o femminili, bisogna anche farsi vedere subito.
Quali sono gli esami da fare per accertare l'infertilità?
Naturalmente prima si fa l'anamnesi, quindi si cerca di chiedere alla donna e alla coppia quale può essere un motivo prevalente. È chiaro che se mettiamo in evidenza problemi di ovulazione, appunteremo l'attenzione su tutti i fattori che possono condurre a un'ovulazione inadeguata. Se invece ci sono state pregresse infezioni, allora andremo a valutare la pervietà delle tube. Se si sa che il signore è stato operato un testicolo, si approfondirà il fattore maschile. E se si mettono in evidenza problemi di relazione di coppia, si affida alla coppia un sessuologo o uno psicologo. Quindi certamente le indagini vanno indirizzate coppia per coppia.
Bene. Dottor Manenti, delle cause di infertilità che ha citato prima, alcune, diciamo, si possono scoprire prima del tempo, prima di trovarsi eventualmente in quella situazione in cui si cerca un figlio, si ha già una certa età e si scopre questa disfunzione.
Ma in effetti, per esempio, il varicocele è una patologia che insorge a 14 anni, cioè all'inizio dello sviluppo sessuale. Purtroppo è una patologia asintomatica, di solito non dà sintomi, quindi è molto insidiosa, perché il paziente non ne ha conoscenza, meno di varicoceli molto evidenti. Per cui una semplice visita andrologica eseguita in epoca peripuberale, cioè intorno ai 15, 16, 17 anni, cioè quando il varicocele si è già manifestato, potrebbe permettere con una semplice correzione radiologica, quindi neanche chirurgica, l'eliminazione di un gravissimo problema di infertilità. Questo è quindi invita le persone a fare una visita andrologica, anche considerando che adesso non c'è più la visita di leva, che comunque in maniera molto semplice, anche se non approfondita, qualche problema la poteva evidenziare. Il problema delle testicolopatie primitive è anche molto evidente già a 17, 18, 16 anni. Purtroppo le soluzioni sono meno facili, però comunque un paziente purtroppo già a quell'età, se ha un testicolo meno sviluppato, può comunque essere valutato, curato, o comunque si possono prendere delle terapie anche di congelamento del seme per praticamente preservare la fertilità, che purtroppo con l'avanzare degli anni potrebbe diminuire.
Scusi dottor Manenti, basta un testicolo più piccolo a creare il problema?
No, di solito è la somma dei due testicoli, perché comunque c'è gente che per vari motivi ha avuto un trauma, ha avuto un tumore, ha avuto una torsione del testicolo, e quindi per vari motivi ha perso un testicolo. Se il secondo testicolo, quello residuo, ha un volume accettabile, effettivamente la fertilità è ancora possibile, quando la patologia coinvolge tutti e due i testicoli.
Io ho letto recentemente sulla stampa di Torino che col passare del tempo un uomo a 35 anni, dai 35 in su, ha una minore mobilità di spermatozoi. È reale? Come...
Ma infatti si parla sempre del calo della fertilità femminile, in effetti purtroppo la fertilità femminile ha dei crolli a certa età, probabilmente dopo i 38-40 anni la fertilità femminile scende parecchio, invece per il maschio è un piano inclinato che incomincia a 20 anni e lentamente va avanti, e quindi un maschio a 40 anni sicuramente è molto meno fertile di un maschio di 20 anni. È ovvio che comunque può ancora procreare per vie naturali, però questo piano inclinato è inesorabile e a 50 anni è molto poco probabile trovare delle persone che hanno un liquido seminale normale. Poi se la partner ovviamente compensa con un'ottima fertilità, può essere possibile anche un concepimento spontaneo.
Quindi la stessa domanda la giro alla dottoressa Peris. L'età dove riuscire meglio a livello femminile qual è?
20-30 anni.
Oltre
comincia a declinare la fertilità, che scende in maniera statisticamente significativa dopo i 35, tanto che a 40 anni una donna su due è sterile solo perché ha 40 anni.
Ho capito.
Ci sono delle cause ambientali che aiutano l'infertilità? Acclarate, diciamo, scientificamente.
Certamente, ci sono dei problemi di inquinanti ambientali e siamo molto preoccupati per gli talati, per esempio, per molte sostanze presenti nelle plastiche, per le vernici, per i solventi, però lei capisce bene che su questi argomenti il discorso è terribile.
Sì.
E il fumo invece, questa è una cosa voluttuaria che proprio ci andiamo a cercare, perché purtroppo, come confermerà anche il dottor Manenti, il danno del fumo sugli spermatozoi, vi è un analogo danno molto meno percepito da fumo sugli oociti. Per cui si stima che nelle donne che ricorrono alla fecondazione in vitro hanno un peggioramento della loro probabilità di gravidanza paragonabile a 10 anni di più di età se fumano. Quindi una donna di 30 anni come se ne avesse 40 se fuma in maniera significativa. E comunque questo perché il fumo determina un anticipo della menopausa, un maggior consumo di oociti.
Allora, io voglio dare i riferimenti, se avete qualche cosa da chiedere ai medici in studio, 388-7792-661, il numero per gli sms, oppure 011, il numero identico, 7792-661. Prima di parlare anche della procreazione assistita, volevo capire da entrambi se arrivare a fare questi esami o il problema di una potenziale infertilità all'interno della coppia rappresenta un grave disagio ed è difficile, come dire, arrivare a voi.
Arrivare, io ritengo che al di là delle liste di prenotazione dovuto allo flusso della gente sia sufficientemente semplice, siamo un centro noto. Il problema è decidere di ricorrere. Il problema è decidere di ricorrere sia a un'indagine che alle tecniche di riproduzione assistita. È molto ambivalente questa richiesta. E recentemente c'è una forte componente di un'incidenza di coppie che richiedono i metodi più naturali possibili e non amano progredire rapidamente verso le tecniche di riproduzione assistita.
Allora, siamo vicini alla prego, dottor
Mare. Io dico che c'è una differenza tra l'uomo e la donna. Sì. Cioè la donna si sottopone storicamente da tempo a visite ginecologiche e poi probabilmente a un desiderio di maternità insito nel suo DNA. L'uomo è sempre molto restio, confonde la fertilità con la sessualità, con la potenza sessuale, non si vuole mettere in gioco subito, manda avanti la donna a fare magari accertamenti talvolta, non nel nostro
caso
centro.
È magari l'uomo che ha dei problemi, diciamo.
E questo è il problema, io volevo proprio dire questo, sì, che magari la donna va già molto avanti, nel nostro centro no, perché ovviamente lavoriamo in equipe, quindi c'è una siamo equilibrati nelle valutazioni, però magari capita spesso di trovare donne che sono già andate molto avanti nelle valutazioni e l'uomo non ha fatto quella semplicissima valutazione che è una visita andrologica, che è veramente banale e dura 10 minuti di tempo, ovviamente c'è la storia clinica eccetera, e poi quel semplicissimo esame che dà moltissime informazioni per l'uomo ma anche per la coppia, che è l'esame del liquido seminale.
Esatto, che vuol dire, io non penso ci siano, però mi rendo conto che la soglia psicologica per un uomo è difficile da oltrepassare. Allora, dobbiamo fermarci per la pausa, stiamo parlando tra poco, parleremo anche di procreazione medicalmente assistita, prima però affronteremo anche il tema delle infezioni vaginali trascurate, quindi questo tipo di atteggiamento un po' superficiale. Lo stiamo facendo con la dottoressa Clementina Peris, responsabile della struttura complessa di ginecologia endocrinologica dell'ospedale Sant'Anna di Torino, e con il dottor Marco Manenti, che è andrologo della struttura complessa di ginecologia endocrinologica dell'ospedale Sant'Anna di Torino. A tra poco.
Sanità in forma.
Buongiorno, ben ritrovati. Stiamo parlando di procreazione medicalmente assistita, lo stiamo facendo con la dottoressa Peris della struttura complessa di ginecologia endocrinologica, scusate.
Ce la potrai fare?
Sì, prima o poi. Dell'ospedale Sant'Anna ed insieme ad un suo collega andrologo, sempre della stessa struttura, impegnato nell'equipe che assiste le coppie che vogliono avere figli.
Il dottor Marco Manenti. Allora, io prima di affrontare il tema che ho anticipato, cioè su queste infezioni, voglio tornare sul problema uomo, no? Lo so che è, non dico un argomento un po' imbarazzante, ma quando uno fa l'esame del liquido seminale, quello che io potrei da uomo trovare imbarazzante è, come dire, mi aiuti
raccoglierlo
esatto,
in una struttura
come,
pubblica, diciamo,
questo
una struttura...
può creare un po' di imbarazzo, uno può farlo a casa, cosa...
Ma io insomma ho maturato ormai questa convinzione che se è possibile è molto meglio eseguire la raccolta a casa. Ovviamente bisogna mettere il paziente nelle condizioni di consegnare il campione e noi operatori sanitari andrologi di leggerlo entro determinati tempi, perché è solo questo il problema, dando delle istruzioni corrette nel trasporto del campione, perché comunque ci sono delle regole che comunque sono molto facili, rispettare una certa temperatura, l'importante è consegnarlo entro un'ora. Il campione va letto entro la seconda ora. Comunque.
Ok, quindi vabbè, ci può essere questa opportunità. Parliamo di queste infezioni.
Sì, ne avevamo fatto un accenno prima e la domanda era questa. Infezioni vaginali trascurate. Alcune effettivamente sono asintomatiche, quindi la donna che cosa deve fare? Di che cosa deve preoccuparsi? Sempre in una visione preventiva. Forse a 20 anni non si pensa ad avere un figlio, però è un fatto anche di salute personale.
A 20 anni sicuramente utile. Dedicarsi alla tutela della propria salute in tutti i campi, compresa la salute riproduttiva, difendendo se stesse. Difendiamoci, e l'unica, la maniera più certa di difenderci, avendo dei rapporti, è proteggere questi rapporti con un preservativo. Questo va da sé che il preservativo è l'unica tutela dal punto di vista di malattie sessualmente trasmesse. Certamente è la migliore, comunque l'unica che abbiamo a disposizione, quindi io lo raccomando tantissimo, poiché altri metodi contraccettivi che ci tutelano dalle gravidanze diffondono purtroppo invece le malattie sessualmente trasmesse, o meglio dire, possono costituire una mancanza di presa di posizione per la difesa del proprio corpo dalla trasmissione di queste patologie. Tant'è vero che le femministe americane consigliano pillola più preservativa.
Ma può influire sulla fertilità?
Sì, certamente. Ci sono malattie sessualmente, come sessualmente trasmesse. Alcune sono banali e trattabili banalmente. Altre invece, per esempio la clamidia trachomatis, ha un decorso assolutamente privo di sintomi, per cui la paziente può non accorgersi anche per decenni di avere un problema che costituisce un danno così serio al suo apparato riproduttivo, sia a livello di endometrio che a livello di tubo, e particolarmente a livello di tubo, che la paziente può trovarsi sterile senza averlo mai saputo.
Dottoressa, che cos'è l'endometriosi?
L'endometriosi è una patologia che ha una certa incidenza, si stima intorno al 5% delle donne sterili, che può costituire, proprio perché ha una reazione di tipo infiammatorio a livello delle strutture dell'interno dell'utero, reazione infiammatoria che determina la presenza di aderenze che sono come dei veli filamentosi che collegano tra di loro i vari visceri, l'utero alle ovaie, alle tube, impediscono quindi a questo viscere di avere la normale motilità, alterano la normale anatomia, per cui l'uovo ovulato dall'ovaio può non raggiungere la tuba, oppure se questa patologia coinvolge anche l'ovaio può compromettere il numero di uova a disposizione all'interno dell'ovaio.
Allora parliamo di procreazione medicalmente assistita. Intanto, dottoressa, come si arriva a questa scelta?
Sicuramente si deve arrivare attraverso un percorso diagnostico accurato e quindi terapeutico. Quindi facendo i passi in ordine alla diagnosi. Chiaramente se la diagnosi è di sterilità tubarica, l'unica scelta sarà la riproduzione assistita, fermo restando che noi parliamo anche delle coppie e delle altre alternative che possono essere l'affido e l'adozione. E E se invece si tratta di una sterilità funzionale, maschile, mista o disovulatoria, la donna che non produce uova di qualità adeguata, allora si cercherà con trattamenti più semplici di risolverla.
Ci spiega brevemente come funziona la procreazione medicamente assistita?
C'è quella di primo livello, che coinvolge la inseminazione intrauterina, quindi prevede la preparazione del seme, la selezione degli spermatozoi che corrono meglio, uh-huh, e l'intromissione di questi spermatozoi direttamente all'interno della cavità uterina, quindi evitando il lungo passaggio attraverso la vagina che li seleziona fortemente. E in pratica questa è la tecnica più importante, che può essere abbinata o meno a potenziamento dell'ovulazione della donna. Invece le tecniche di secondo livello comprendono la fertilizzazione in vitro classica, che consiste nell'affiancamento in piastra delle uova prelevate dalle ovaie della donna all'affiancamento agli spermatozoi così capacitati, e quindi si vede il giorno successivo se c'è stata la penetrazione dello spermatozoo dentro l'uovo, quindi la fecondazione, e in genere due giorni dopo, tre giorni dopo viene inserito l'embrione in cavità.
Sono tecniche che danno un risultato certo?
No, guardi che è stato stimato che anche con le tecniche più complicate della fertilizzazione in vitro classica, cioè la ICSI, quella utilizzata in caso di severo fattore maschile, le coppie che possono arrivare ad avere una gravidanza anche usando estensivamente queste tecniche possono arrivare ad avere un bambino nel 50% dei casi. Il 50% delle coppie hanno coi propri gameti una sterilità non risolvibile.
Poi abbiamo capito che con l'età, insomma, non ci sono le percentuali, non sono così, non dico incoraggianti, ma bisogna lavorare, ecco. Prego.
Dottoressa, c'è un limite massimo di trattamenti a cui sottoporsi? Cioè voi...
Non c'è un limite massimo, in alcuni paesi c'è un limite deciso per legge rispetto a quello che quello Stato è disposto a pagare all'interno di un servizio sanitario. Per esempio in Olanda ne vengono offerti dal servizio sanitario 3. Se uno vuole fare un quarto può farlo e se lo paga.
E come, qual è il percorso da seguire per utilizzare le tecniche di procreazione assistita? Cioè ci si rivolge...
Si deve rivolgere a un centro...
Sono necessari i primi esami di cui abbiamo parlato, oppure uno può arrivare e dire...
No, diciamo che secondo la legge c'è una diagnosi di sterilità che può essere posta da qualunque medico, compreso dal medico della mutua. Il medico del centro di riproduzione assistita, e solo il medico del centro di riproduzione assistita censita presso l'Istituto Superiore di Sanità, può emettere una certificazione di idoneità alla tecnica.
Bene.
Bene, una domanda a questo punto anche sui costi, perché da quello che ci avete detto il percorso è lungo, abbastanza difficile, di ostacoli le coppie ne incontrano, in più con una percentuale di successo che comunque è solo del 50%, diciamo. I costi sono notevoli, si legge, ho letto articoli in cui si danno cifre. Venire da voi nel vostro centro, che è un centro pubblico che è riconosciuto, quindi è iscritto al registro nazionale, quali costi comporta?
Comporta i costi del ticket per i pazienti che devono pagare il ticket, quindi in pratica il primo livello è già offerto dal servizio sanitario. Il secondo livello nella regione Piemonte non completamente, in quanto non esisteva ancora la voce fertilizzazione in vitro e quindi non era possibile rifonderla in alcun modo, e quindi la regione Piemonte ha consigliato, e anzi praticamente siamo stati obbligati a fornire questo servizio alle coppie piemontesi dietro pagamento di una quota che varia intorno ai 1.200 euro, 1.300 euro a seconda del numero di valutazioni che fa la coppia per i tentativi di fecondazione in vitro di secondo livello.
Allora, siamo quasi in chiusura, però io vorrei ribadire col dottor Manenti questo concetto: gli uomini dovrebbero trovare più coraggio nel sottoporsi a questo esame, perché non è sempre la donna, lo vogliamo ridire chiaramente,
Ma noi sappiamo che l'uomo è responsabile per almeno la metà dei problemi di infertilità. Ovviamente in alcuni casi i problemi sono sia maschili che femminili, magari non così importanti, però concorrono. L'uomo purtroppo è sempre un po' al traino della moglie e viene sempre dopo, e invece a me dispiace parecchio, perché con un semplice esame, purtroppo abbiamo detto magari che coinvolge psicologicamente il paziente, questo uomo può già avere un'idea molto importante della sua fertilità e quindi di conseguenza anche indirizzare le valutazioni femminili, che purtroppo sono più complesse, più lunghe, anche più dispendiose, e quindi secondo me io inviterei, se è possibile, ed eseguire questi accertamenti di primo livello maschili, cioè l'esame seminale e la visita andrologica, all'inizio delle valutazioni dell'infertilità.
Dottoressa Peris,
ancora solo una cosa, volevo ricordare che nel 2008 la fertilizzazione in vitro è stata inserita a livello nazionale nei livelli essenziali di assistenza, quindi nel 2009 anche nella regione Piemonte sarà offerta dal servizio
sanitario. Al Sant'Anna, naturalmente.
Beh, certo, nelle strutture pubbliche.
Pubbliche, va bene. Grazie agli ospiti di oggi, alla dottoressa Clementina Peris del Sant'Anna, responsabile della struttura complessa di ginecologia endocrinologica, grazie al dottor Marco Manenti, andrologo, struttura complessa ginecologia endocrinologica dell'ospedale Sant'Anna di Torino. Noi ci risentiamo la prossima settimana con Codice 1. Grazie, buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti.
Sanità in forma.